Osiride Re, possa tu attraversare la Via Lattea, la sinuosa via d'acqua. Possa l'oltretomba portarti per mano fino al luogo in cui è Orione.
Agli albori della storia, 13 milioni di tonnellate di roccia compatta, sufficienti a costruire l'intera città di Londra, furono trainate attraverso il deserto. Nel corso di decenni, da questa roccia, l'uomo creò monumenti capaci di rendere al confronto minuscoli San Pietro o l'Empire State Building. Le tre piramidi di Giza e la Grande Sfinge, meraviglie del mondo antico, avvolte nel mistero. Chi le costruì? Da quale visione fu guidato? Gli esperti sostengono che esse furono erette circa 4500 anni fa per essere le tombe di faraoni deceduti. Ma quanta concretezza hanno in realtà le prove che legano questi monumenti a Khefren, a Re Cheope e al suo periodo? Frank Domingo, esperto in identificazioni di polizia, ha paragonato l'unica statua conosciuta di Re Cheope con il volto della Sfinge. I suoi manuali di identificazione di polizia sono usati in tutto il mondo, la sua opinione ha una certa rilevanza. Egli trasse le sue conclusioni dopo uno studio attento e meticoloso.
Dopo aver passato in rassegna tutte le misurazioni, tutti gli angoli e le proporzioni, ho concluso che la Grande Sfinge non riproduce lo stesso individuo della statua del faraone Khefren.
Fin dal 1993 l'autorità degli esperti è stata messa in discussione, mentre una nuova stirpe di ricercatori, che impiega metodi ad alta tecnologia, solleva dubbi sulle teorie acquisite, presentando delle prove che non possono essere ignorate ulteriormente.
Quello che è qui in gioco è l'intera storia della civiltà. Non possiamo essere passati direttamente dall'uomo delle caverne all'uomo intelligente di oggi, con le sue bombe all'idrogeno e il suo dentifricio a strisce.
Non ho dubbi sul fatto che gli egiziani fossero gli eredi di conoscenza e saggezza più antiche. È assurdo sostenere, come fanno gli egittologi, che questi monumenti siano stati la creazione dell'infanzia di una civiltà. Questi monumenti, secondo me, sono l'approdo di qualcosa, non il suo inizio.
Abbiamo l'intrinseco aspetto astronomico delle piramidi e abbiamo l'allineamento astrale dei fori. Tutti questi indizi ci suggeriscono che la risposta non è qua giù, ma in cielo.
Diversamente dall'egittologia convenzionale, Robert Bouval e Graham Hancock non cercano dei manufatti nel terreno. La loro archeologia impiega i computer per ricostruire i cieli di epoche passate. Guarda, è davvero sorprendente.
L'intero ordinamento delle stelle ci riporta al 10.500 a.C.
Il ricercatore John West ha applicato la geologia per pervenire ad una simile conclusione. Questa scienza indica che la Grande Sfinge di Giza è stata erosa da molti secoli di piogge incessanti. Ma quando caddero queste piogge in Egitto? Non durante gli ultimi 12.000 anni. I geologi, con grande disappunto degli egittologi, si sono schierati con John West. L'intera questione dell'erosione è stata sempre lì, in piena vista. Perché nessuno l'aveva notata prima?
Nessuno la cercava. È come quando cercando delle patate potresti attraversare un campo pieno di diamanti e vedervi soltanto delle brutte pietre lucenti. Così gli aspetti geologici furono semplicemente dati per scontati. Nessuno li cercò, nessuno li trovò.
Potrebbe questa civiltà essere molto più antica di quanto noi crediamo. Una civiltà avanzata e sconosciuta esistita all'età della pietra. Gli egittologi fissano la data del 3000 a.C. circa come inizio improvviso della storia egiziana. Prima di allora, sostengono, soltanto dei primitivi migratori dell'età della pietra, provenienti dal deserto del Sahara, popolavano la valle del Nilo.
Gli egittologi hanno ben pochi mezzi per stabilire la cronologia dell'antico Egitto. Ma questo è uno di essi, l'elenco dei re di Abydos. Qui possiamo vedere il faraone Seti mentre dice al figlio Ramses II: «Osserva, figlio mio, questa è la genealogia di tutti i re dell'Egitto che risale fino a Amenes, il primo re dell'Egitto dinastico». Ma gli egittologi si fermano qui, al 3000 a.C., senza prendere in considerazione l'altro lato della parete in cui Seti dice al figlio Ramses: «Questo è ciò che accadde molto prima del regno di Menes, migliaia e migliaia di anni fa, quando la terra d'Egitto era governata da dei e da semidei». Secondo i libri di testo, l'Egitto era appena uscito dall'età della pietra, quando improvvisamente divenne in grado di produrre queste strutture enormi e perfette. E tutto questo a che scopo? Per coprire il corpo di un re deceduto. Questa teoria di solo tombe non ha senso e, nonostante 100 anni di ricerca scientifica, molte domande di importanza vitale non hanno ancora trovato risposta.
Ad esempio, 3 soli re della 4ª dinastia faraonica costruirono tutto questo in un arco di tempo poco più lungo della durata di una vita. Quale scintilla li spinse a costruire in uno stile diverso da tutto quello che veniva prima o che venne dopo? I monumenti di Giza hanno delle caratteristiche davvero insolite. Ad esempio, essi sono disposti con precisione impressionante a cavallo del 30° parallelo. È una semplice coincidenza o è possibile che queste genti conoscessero la forma e le dimensioni esatte della Terra? Inoltre, sorprende che queste strutture gigantesche siano allineate esattamente secondo i punti cardinali, perfettamente lungo l'asse est-ovest e altrettanto su quello nord-sud. La precisione di questi allineamenti è inquietante e non è stata raggiunta in nessuna costruzione moderna. Com'è possibile che possa essere stata applicata quasi 5.000 anni fa? Cinquecento anni fa, la nostra civiltà non era neppure sicura che la Terra fosse sferica, e solo 300 anni fa fummo certi delle esatte dimensioni della Terra. Ma queste genti sapevano, perché la Grande Piramide si rivela essere un modello matematico dell'emisfero settentrionale su scala di 1 a 43.200. Non un numero a caso, quindi, ma una cifra che gli astronomi conoscono grazie al fenomeno che chiamano precessione, collegato al lento movimento dell'asse terrestre. La Grande Piramide incorpora il valore trascendente del pi greco, che esprime il rapporto tra la lunghezza della circonferenza ed il suo diametro, e che sta alla base di tutta la matematica applicata.
È evidente che ci troviamo di fronte ad un sistema avanzato di matematica e tecnologia in un periodo in cui si supponeva che ciò non esistesse. E per raggiungere questi risultati, gli antichi costruttori dovettero impiegare una inclinazione di 52 gradi. Qualsiasi altra pendenza non avrebbe affatto funzionato. Possono tutte queste cose essere pura coincidenza?
La precisione di questi monumenti è ossessiva. Prendiamo la Grande Piramide. Ogni lato del quadrato di base misura 230 metri, ma la variazione nella lunghezza laterale è di appena 13 centimetri. Ciò significa solo lo 0,01%. Questa incredibile precisione potrebbe far crollare le capacità di una moderna squadra di costruttori. Come può essere stata raggiunta da genti primitive appena emerse dall'età della pietra? Eppure, secondo gli egittologi, i costruttori delle piramidi non meritano affatto di essere presi sul serio nella loro accuratezza. Essi usavano delle rampe grossolane, avevano schiavi come mano d'opera e non riuscivano neppure a decidere in quale posizione all'interno della piramide dovessero seppellire il loro re morto. Proprio in fondo incontriamo questa camera sotterranea. Per consenso accademico la consideriamo la camera funeraria originale, per qualche oscura ragione abbandonata al fine di costruirne un'altra, 40 metri più in alto, quando un ulteriore cambiamento del progetto fece abbandonare questa camera della regina per costruire la camera definitiva del re, errore dopo errore.
Ora osserviamo la tenuta di queste giunzioni. Non possiamo neppure inserirvi una sottile lametta. Questo fatto è certamente la prova di una tecnologia molto avanzata e di una progettazione molto rigorosa. Queste non erano genti che usavano schiavi come manodopera e facevano errori grossolani. E non erano certamente genti che cambiavano facilmente idea sulla posizione della camera funeraria all'interno di una piramide. Cambiare il progetto interno una sola volta è follia edificatoria. Cambiarlo non una sola volta, ma due, è inconcepibile.
Alcuni dei massi disposti nella parte alta del corpo della Grande Piramide pesano ognuno tanto quanto 100 automobili e gli egittologi restano stranamente imperturbabili di fronte a questo fatto.
Io sono un ingegnere e posso dirvi che per sollevare massi di questa dimensione a tali altezze è necessaria una gru speciale. Com'è possibile che un popolo che non aveva quel tipo di macchinari, neppure la più semplice delle pulegge, che usava semplici attrezzi di rame, com'è possibile che un popolo simile abbia potuto farlo?
I manuali ci dicono che queste piramidi erano tombe regali. Eppure nessuna mummia è stata ritrovata a Giza, nessuna iscrizione, nulla. Inoltre, quei re della quarta dinastia costruirono due piramidi. Perché? Volevano forse essere seppelliti contemporaneamente in entrambe? E perché nessuno di loro lasciò delle iscrizioni? Perché nessuno di loro chiarì ai posteri di esserne il proprietario? La camera del re, santo dei santi, stanza dei molti misteri. Tutto ciò che contiene è uno scrigno di granito vuoto. E lo statunitense Chris Dunn, esperto in perforazioni.
Questo è un oggetto incredibile, è un mistero. Come hanno fatto a costruirlo? La tipica maniera primitiva di farlo sarebbe stata impiegando una sega a staffa, un trapano ad archetto e si sarebbero fatti strada con l'attrezzo nel blocco utilizzando della sabbia o un diamante. Secondo me questo sistema sarebbe stato troppo lungo, sarebbe durato troppi anni. Bene, lascia che ti chieda, come pensi che l'abbiano fatto? Beh, con qualche attrezzo a motore.
Trapani a motore? Questa sembra essere una conclusione piuttosto azzardata. Eppure il mistero permane. Gli antichi sapevano lavorare il granito e persino la diorite, la pietra più dura esistente in natura, come se fossero di burro. Trapanavano estraendo con facilità la parte interna di un vaso di diorite, laddove gli attrezzi moderni non riuscirebbero. Guarda com'è levigato.
Come l'hanno fatto? Guarda che tenuta. Guarda qui, è tutto uniforme. Si incastra alla perfezione.
Un lavoro da certosino. Ma la camera del re nasconde un altro enigma.
Questo è il vero mistero.
Scavati attraverso le pareti e modellati con la precisione di una bocca da fuoco, troviamo questi stretti fori. Solo per la ventilazione, ci assicurano gli egittologi.
In nessun modo questi avrebbero potuto essere fori di ventilazione. Il dettaglio di progettazione è troppo complesso. Essi rimontano su un piano inclinato proprio fino all'esterno della piramide. Devono aver avuto una funzione ben più elevata.
Questo sospetto venne confermato nel marzo del 93. L'ingegnere tedesco Rudolf Gentenbrick esplorò il foro meridionale della camera della regina con un minuscolo apparecchio fotografico automatico ad alta tecnologia. Riscontrò che era bloccato da una porta in pietra con cardini in metallo, una camera che gli antichi si accertarono di nascondere da occhi indiscreti. La porta non venne mai aperta. Altri fori non ostruiti si aprivano verso il cielo. Quindi, quale vera funzione avrebbero potuto avere? Un indizio era stato fornito negli anni 60, quando alcuni astronomi dimostrarono che essi erano orientati, con sorprendente precisione, verso le stelle. Questo foro puntava su Alfa Draconis, la stella polare dell'epoca delle piramidi. Un altro era orientato verso l'Orsa Minore. Forse l'astronomia potrebbe essere in grado di far luce sulla faccenda.
Gli studiosi dicono che gli antichi egiziani non avevano un'alta conoscenza dell'astronomia, ma qui abbiamo le prove del fascino e della sofisticata conoscenza che essi avevano del cielo. Osserviamo le costellazioni zodiacali. Leone, Toro, Pesci. E in questo punto la costellazione di Orione e la stella Sirio.
La posizione odierna delle stelle nel cielo non è la stessa che occupavano nei tempi antichi. Questo è dovuto ad un fenomeno chiamato precessione. Non soltanto la Terra ruota ogni giorno, ma gira anche attorno al proprio asse in una grande oscillazione ogni 26.000 anni come una testa gigantesca. Dalla Terra questa lenta oscillazione fa sì che le costellazioni ci appaiano come se viaggiassero attraverso i cieli e attraverso le epoche.
Gli egittologi e gli studiosi dei geroglifici ignorano la precessione, ma senza di essa alcuni problemi non possono essere risolti, perché è proprio la precessione ad essere la chiave che svelerà i misteri delle piramidi.
La precessione cambia l'altitudine delle stelle che noi vediamo mentre girano nel cielo ogni notte. Chiunque potesse osservare, vedendo i millenni passare sopra la propria testa, potrebbe scorgere le costellazioni tramontare e sorgere ogni 26.000 anni con il lento ondeggiare dell'oscillazione terrestre. La costellazione di Orione per gli egiziani rappresentava una divinità e può svelarci come essi modellarono i fori nella grande piramide.
Ovviamente essi non si presero tutto questo disturbo per puro divertimento. Per gli antichi egiziani Orione era Osiride, il grande dio della risurrezione. Ora, questa è una ricostruzione del cielo nel 2500 avanti Cristo. Vediamo allora cosa succede alla cintura di Orione mentre attraversa la linea nord-sud.
Il foro della camera del re era orientato verso Orione, il dio Osiride.
Qui sulla sinistra di Orione si trova la grande stella Sirio. Per gli antichi egizi era la stella di Iside, la sposa di Orione. Che sorpresa per me fu questa scoperta.
Se il foro della camera del re puntava su Orione, quello della camera della regina era orientato diritto su Sirio, la dea Iside. Così gli egiziani costruivano questi canali verso le stelle, queste vie di comunicazione verso le loro divinità, Iside e Osiride, i loro dei della vita dopo la morte e della resurrezione. Per gli antichi egiziani, l'avvento di Osiride e quello della sua fedele consorte Iside, migliaia di anni prima degli albori della storia, annunciava la nascita dell'Egitto. I faraoni credevano sinceramente di essere figli degli dei, ed è qui che Ankok e Boval individuano la funzione dei fori. Paiono un percorso per indirizzare l'anima del faraone deceduto verso il suo posto fra le stelle.
Quando un faraone moriva, il suo corpo veniva mummificato e preparato come Osiride, e la sua anima era pronta ad ascendere al cielo. Ma prima che ciò potesse avvenire, il re morto doveva assicurarsi che il potere del divino governo venisse trasmesso a suo figlio, Horus vivente. Questo avveniva in una cerimonia chiamata apertura della bocca, durante la quale si usavano degli attrezzi particolari per aprire la bocca della mummia e riportarla in vita.
La scoperta di Boval è stata una vera innovazione. Questi monumenti erano rimasti muti per quasi 5.000 anni, ma attraverso la comprensione del significato dei fori hanno cominciato a svelarsi, ma è nato un altro problema.
Qui ogni cosa testimonia un grande progetto unificato, un progetto generale. Ma in esso c'è qualcosa che lascia perplessi. Ci troviamo di fronte a tre piramidi, due delle quali sono di dimensioni quasi identiche e sono erette lungo una linea diagonale. Ma ecco il fatto curioso. La terza piramide è molto più piccola e sorge leggermente spostata alla sinistra di questa linea diagonale. Perché? Che cosa cercarono di fare i costruttori delle piramidi?
Il costruttore fu Micerino, figlio del faraone Cheope. Ma perché, se era tanto ricco e potente quanto suo padre, si è accontentato di una piramide molto più piccola e l'ha eretta spostandola sulla sinistra?
Il quesito mi ha assillato per anni. Poi, in una notte come questa, mentre ero seduto nel deserto con un amico, questi mi illustrò come la stella Sirio sorgesse e poi, puntando un dito verso il cielo, mi mostrò la cintura di Orione, proprio sopra le nostre teste, e aggiunse: puoi notare come le tre stelle siano in fila, ma come la più alta, la stella più piccola, sia leggermente spostata sulla sinistra. Improvvisamente capii.
Per quanto incredibile possa apparire, l'aver trovato la correlazione fra le piramidi e la cintura di Orione fu solo l'inizio. Boval cercò un progetto più ampio, scoprì che gli antichi avevano dato nomi astrali ad altre piramidi della quarta dinastia, una ad Abu-Ruwash e l'altra a Zawat-al-Aryan. Poi controllò il progetto generale e rimase sconcertato. La costellazione di Orione, il dio Osiride, era situata nel cielo così come sulla terra, ma per quanto stupefacente potesse essere l'immagine che ne derivava, qualcosa non quadrava. Gli egiziani facevano corrispondere il Nilo con la Via Lattea del cielo e le piramidi con Orione. Ma quella non era affatto la posizione che entrambi avevano nel 2500 a.C., al tempo in cui le piramidi furono costruite. Non c'era corrispondenza alcuna con quanto Boval vedeva sul terreno, o forse il suo computer stava considerando l'epoca errata.
Adesso osserviamo le tre stelle della cintura di Orione in relazione alla Via Lattea. Ora, per poter ottenere una perfetta corrispondenza con le piramidi sul terreno, il cielo deve essere leggermente ruotato in senso antiorario. Questo significa andare indietro nel tempo, al 3000 avanti Cristo, al 4000 avanti Cristo, al 5000 avanti Cristo.
Questo è Osiride, il primo faraone divino che regnò sulla terra d'Egitto, che morì e fu resuscitato, assistito dal figlio Horus. Questi sono gli dei dell'inizio del tempo di Tepzepi, che gli egiziani ricordavano come migliaia e migliaia di anni lontani nel passato. Ma la domanda resta, a quando far risalire Tepzepi? A quando far risalire questo tempo iniziale? A causa della precessione, anche le stelle hanno un tempo iniziale. Questo è l'inizio del loro lento ciclo di precessione, quando cominciano la loro ascesa nel cielo. Il tempo iniziale di Orione si situa nel 10.500 a.C. Dove stava andando Bhowal? Indietro nel tempo.
7.000, 8.000, 9, 10 e nel 10.500 a.C. Ecco che incontriamo una corrispondenza perfetta.
È assolutamente stupefacente.
L'intero ordinamento fissa il periodo nel 10.500 a.C.
Il disegno, nel cielo e sul terreno, si sovrapponeva con straordinaria precisione a quel tempo iniziale di Osiride, quando Orione iniziò la sua ascesa nel 10.500 a.C. Gli egiziani cercavano forse di indicare il loro tempo iniziale del mito, il loro Tepzepi, quando Osiride regnò come loro primo divino faraone? Cercavano di indicare l'impossibile epoca del 10.500 a.C. quale loro genesi? Per quanto la traccia fosse debole, la precessione forniva un altro indizio. La lenta oscillazione della Terra sembra far viaggiare le costellazioni attraverso le epoche. Gli antichi egiziani fecero particolare attenzione a questo effetto. Essi studiarono il punto in cui il Sole sorgeva, in particolare nel momento in cui la notte ed il giorno avevano uguale durata, il 21 marzo, l'equinozio, l'inizio della primavera. In più osservarono la costellazione che si collocava dietro di esso e ne notarono il lento cambiamento attraverso le epoche. La loro grande sfinge sembra fatta apposta per osservarla. Ogni 2000 anni circa un altro segno dello zodiaco appare dietro al sole e definisce una nuova epoca, una nuova era astrologica. Adesso i pesci, con l'acquario che sta emergendo, prima ancora l'ariete. Quel momento fu di cruciale importanza per gli antichi. Noi lo chiamiamo equinozio di primavera. All'epoca in cui si crede che la Sfinge sia stata costruita, nel 2500 a.C., il Sole sorse nella costellazione del Toro. Sarebbe stato terribilmente assurdo per un faraone costruire, a quel tempo, un monumento commemorativo equinoziale a forma di leone. In effetti, c'è soltanto un'epoca nella quale la costruzione della Sfinge nella sua attuale forma leonina sarebbe stata ritenuta appropriata, e questa è l'era del leone, che ebbe inizio nell'undicesimo millennio a.C. Una debole traccia. Alcuni indizi che ci conducono nella lontana preistoria, all'età della pietra, migliaia di anni prima dell'epoca che consideriamo come gli albori della civiltà umana. È un discorso senza consistenza? Assurdo? Forse. Ma ascoltiamo un altro ricercatore che, con un approccio differente, giunge ad una conclusione simile. John West, autore ed egittologo indipendente, riscontrò che queste rocce erose dall'acqua hanno esattamente lo stesso aspetto del fondo roccioso della Sfinge e del suo pozzo, erosi dal tempo.
Non è necessario essere un geologo per osservare e scoprire la causa di quel tipo di deterioramento. Solo l'acqua scendendo copiosa sulla parete di recinzione può aver prodotto questi contorni arrotondati.
Acqua nel deserto del Sahara. Qui non c'è stata alcuna pioggia degna di rilievo per 9 o 10.000 anni. L'età della pietra è difficile da stabilire, ma ad un geologo l'erosione della roccia ne narra la storia. Queste sono le tracce che secoli di esposizione alla pioggia e al vento lasciano sulla pietra, i cui strati più teneri sono stati spazzati via. Lo vediamo dappertutto a Giza. L'unica eccezione è qui, sulla Sfinge e sui lati del letto da cui è stata scavata, dove la roccia sembra erosa da molti secoli di piogge torrenziali che lasciarono un profilo arrotondato, ondulato, dandole un aspetto molto diverso. La scoperta di John West è esplosiva perché... Quando è stata l'ultima volta in cui piove così forte in Egitto? Certamente non all'epoca dei faraoni egiziani. Ma se pensiamo all'acqua in Egitto, non potremmo attribuirne la causa alle inondazioni del Nilo?
No, perché le inondazioni del Nilo si sarebbero insinuate dal basso. Se fosse stato il Nilo, dovremmo avere uno schema di erosione diverso. Le pareti dovrebbero mostrare delle rientranze dal basso verso l'alto. Cioè, troveremmo erosione più profonda nella parte bassa, non in quella alta, e non ci sarebbero quelle fessure profonde.
I geologi considerarono valide le argomentazioni di West e si schierarono dalla sua parte, in contrasto con gli egittologi che fino ad oggi non hanno trovato alcuna valida obiezione alle sue conclusioni. La Sfinge fu forse erosa da piogge torrenziali molto prima dell'epoca dei faraoni e delle loro piramidi? A quando risale l'ultima volta in cui tali piogge caddero in Egitto? Sebbene ci siano stati molti altri periodi di umidità, emerge solo un'epoca e curiosamente si collega al periodo che Bovall e Hancock hanno scoperto con la loro archeologia astronomica, quel remoto tempo iniziale che hanno incontrato negli antichi miti e nei cieli. Questo fu un periodo nella storia dell'umanità in cui la Terra attraversava uno sconvolgimento senza precedenti. Un tremendo cataclisma si verificò sulla Terra 12.500 anni fa, al termine dell'ultima era glaciale. C'erano stati 50 o 60.000 anni di condizioni relativamente stabili, con milioni di chilometri quadrati di ghiaccio che coprivano l'emisfero settentrionale. Improvvisamente, per ragioni che nessuno scienziato ha ancora pienamente spiegato, tutto questo ghiaccio si sciolse nel breve lasso di tempo di 2 o 3.000 anni. Un mondo diverso, quello dell'era glaciale, con una cappa di ghiaccio dello spessore fino a 1,5 chilometri che copriva l'Europa e l'America settentrionale. La sua fine, concordano gli archeologi, provocò un cataclisma. Potrebbe trattarsi del diluvio di cui parla la Bibbia.
L'Egitto attraversò cambiamenti importanti e drammatici alla fine dell'era glaciale, in particolare attorno al 12.500 a.C., quando inondazioni molto alte, eccezionalmente alte, coprirono la piana alluvionale. Fu la fine di tutto, sia nella valle del Nilo che nel delta in generale.
Il mito parla di questa civiltà che ebbe inizio al termine del grande cataclisma. Si tratta di quel tempo iniziale, di quella remota epoca degli dei che viene ricordata dai miti quando tutto ebbe inizio. E in realtà fu il tempo iniziale per la razza umana. Ed è allora che i nostri ricordi incominciano. Ci fu o non ci fu una genesi remota dell'Egitto e della civiltà umana? Questi monumenti videro passare i millenni, conservando i propri segreti in un maestoso silenzio. Bovall e Hancock vedono rispecchiati i cieli e le costellazioni. Antichi astronomi scrissero ovunque una data stupefacente, non più in termini vaghi, ma senza possibilità di errore e nel dettaglio. Gli antichi astronomi di Giza si trovavano di fronte a un orizzonte ininterrotto di 360 gradi che invitava l'osservazione del punto in cui il Sole e le stelle sorgevano. Anche un altro riferimento richiamò la loro attenzione, la linea nord-sud, che divideva il cielo esattamente sopra la loro testa. Osservarono le stelle mentre attraversavano questa linea, e nel 10.500 a.C. le tre stelle della cintura di Orione assunsero uno schema che si rispecchia esattamente in quello delle tre piramidi sul terreno. Un ulteriore dettaglio. Seguiamo l'orizzonte di Giza fino al punto in cui Orione sarebbe tramontato nel 10.500 a.C. Gli osservatori di allora lo videro proprio dove la cintura di Orione viene indicata con incredibile precisione da tre piccole piramidi che stabiliscono esattamente il punto in cui tre stelle tramontarono nel 10.500 a.C. Ma se voi pensate che sia una coincidenza, c'è dell'altro. Consideriamo quell'unico giorno magico dell'anno in cui il passaggio nord-sud delle tre stelle della cintura coincise esattamente col sorgere del Sole.
In questo giorno speciale il Sole sorge in direzione est. Oggi la Sfinge guarda la costellazione dei Pesci. Ma spostiamo indietro nel tempo l'orologio della precessione e vediamo che cosa succede. In quel momento speciale, nel 10.500 a.C., il Sole sarebbe sorto in direzione est, direttamente allineato alla Sfinge al sorgere della costellazione del Leone. Ecco qua la costellazione del Leone che spunta all'orizzonte, e adesso ecco il Sole. Quindi è solo in questo momento, nell'era del Leone, che la Sfinge avrebbe potuto osservare la propria immagine riflessa nel cielo.
Ma se questo non fosse ancora sufficiente, c'è dell'altro. Perché la Sfinge è spostata alla destra dell'asse principale est-ovest di questa piramide? E perché quella strada è inclinata verso sud rispetto ad essa? Gli antichi costruttori di piramidi non lasciavano nulla al caso. Quindi, qual è il significato di questo insolito spostamento? La strada è spostata di 14 gradi, la sfinge è leggermente sulla sinistra. Perché?
Il computer ci fornisce la risposta. Ci mostra che questo è il punto in cui il sole sarebbe sorto, esattamente nella direzione della strada, 14 gradi verso destra, in perfetto allineamento con la strada stessa. Ma cosa c'è qui? A sinistra c'è la costellazione del Leone e, come possiamo notare, è per metà sepolta sotto l'orizzonte, con la testa e le spalle che sporgono verso l'alto. E questo è ciò che gli antichi videro quando guardarono verso est. Il sole che sorgeva nella direzione della strada e alla sinistra la sfinge per metà sepolta con la testa e le spalle che sporgevano al di sopra della sabbia. Nella stessa maniera in cui la costellazione del Leone sarebbe stata vista sorgere al di sopra dell'orizzonte, con la testa e le spalle che sporgevano al di sopra della sua linea.
La Sfinge e le piramidi si uniscono a formare un gigantesco ologramma astronomico dei cieli sopra l'Egitto attorno all'anno 10.500 a.C. In quell'epoca, e solo in quell'epoca, i corpi celesti chiave sono rappresentati con impeccabile accuratezza, visti da ogni angolo e direzione concepibile. Se ricordiamo la splendida precisione con cui i costruttori delle piramidi lavoravano, è impossibile attribuire a pura coincidenza questa complessità sincronizzata. Quello che incontriamo qui è un massiccio complesso architettonico che ci indica un'epoca precisa, quella riferita al periodo attorno al 10.500 a.C., quasi 8.000 anni prima della presunta data di inizio della civiltà egiziana.
Ogni civiltà possiede un mito della creazione, un inizio, ma gli Egizi furono estremamente precisi su quello che avvenne alle loro origini. E ci dicono che la Terra era completamente ricoperta dalle acque e che la Terra fisica, materiale, emerse da queste formando un tumulo sul quale la creazione ebbe inizio, sul quale ci fu una prima alba, un primo sorgere del sole. È come se, ad esempio, il re che costruì le piramidi rappresentasse di nuovo quel momento, quel tempo degli dèi, in una commemorazione del tutto normale, fissandolo, se volete, in una espressione grandiosa. Ritengo che se esistesse, il tumulo originario potrebbe essere questo, Giza. In verità i testi si riferiscono all'area di Giza, a Eliopolis, come al luogo in cui avvenne la creazione. Forse dovremmo prenderlo in parola.
Ritengo che la Sfinge possa realmente rappresentare i resti fisici di quella civiltà perduta che toccò questo luogo 10.500 anni fa. Non pretendiamo che le piramidi risalgano a quell'epoca. Quello che sosteniamo è che esse ci parlano di quella data remota. Non c'è alcun dubbio nella mia mente che gli egiziani siano stati gli eredi di conoscenza e saggezza ben più antiche. L'antico Egitto credeva che ci fosse una volta un tempo iniziale, una genesi in cui regnavano gli dèi. I più grandi complessi rituali sulla terra si ergono come monumenti a quel credo. La grande Sfinge costituisce forse un lascito di qualche civiltà a noi sconosciuta. Le altre piramidi furono costruite a caso, come gli esperti credono? Oppure furono iniziate ancor prima degli albori della storia e poi trasmesse ai faraoni perché le completassero? Gli stessi antichi credevano in tale lascito come oggi fanno Bovale e Hancock. Esiste forse un indizio, un piccolo mistero anche nel museo di Berlino? È come una mappa del tesoro, sulla quale le X indicano quasi, ma non esattamente, il posto in cui i dobloni d'oro sono seppelliti. Questo antico papiro ci racconta la storia di come Cheope, il costruttore della grande piramide, cercò a Eliopolis una misteriosa scatola nera che conteneva il numero delle camere segrete del santuario di Thoth. Che cos'era questa arca di Thoth? Una miniera di saggezza antica di cui Cheope aveva bisogno per costruire la sua piramide? Thoth, scriba degli dèi e guardiano della loro saggezza. Un'arca perduta, contenente il sapere di un passato ancora più remoto. Qualcosa del genere potrebbe essere sepolto dietro questa porta segreta all'interno della grande piramide. Tenendo in conto la cura che Cheope impiegò per nasconderla, deve averla considerata della massima importanza. Oppure il segreto è nascosto qui, nel punto esaminato col sismografo da John West.
Il nostro sismografo ha rivelato che proprio nel punto in cui mi trovo ora, fra le zampe della Sfinge, c'è un grande ambiente sotterraneo che misura circa 12 metri per 15, a forma rettangolare, ed è 5 metri sotto la superficie dello strato di roccia.
Mentre questi ricercatori autodidatti scoprono nuovi indizi che sfidano i dogmi di esperti e autorità, questi ultimi adottano un fronte comune di silenzio. Viene bloccata qualsiasi indagine sulle camere segrete o su qualche simbolica arca perduta. Forse nessuno vuole risvegliare vecchie voci trasmesse nel presente e nel passato. Gli antichi greci scrissero che i sacerdoti egiziani rivelarono che una civiltà esistette prima della loro. La chiamarono Atlantide.